Allora, adesso cominciamo veramente quello che è il nostro lavoro. Io avrei previsto, innanzitutto, voi sapete, o dovreste averlo saputo, se, penso che molti di voi seguano la nuova bussola quotidiana e anche il blog di Tosati, Stilum Curie e quello di Valli. Duc in altum, forse ne seguite anche altri, tutti seguiamo vari blog. Questi qui ve li raccomando perché sono il nostro samizdat, sono gli unici che ci danno delle informazioni significative, quindi farete bene a seguirli. Se avete visto il 25 per la festa dell'Annunciazione di Maria, i vescovi portoghesi, spagnoli e una fila di altri che si sono associati da varie parti del mondo, purtroppo non gli italiani, Italia, e loro hanno fatto una preghiera di consacrazione in questo periodo particolarmente difficile al cuore immacolato di Maria, la Madonna, affidando ciascuno il proprio paese. Io l'altro giorno nel blog di Tosati ho scritto un commento commosso anche a questo evento, dispiaciuto che i nostri vescovi non l'abbiano fatto. E si è scatenata dopo, in parte l'ho scatenata io, ma la figura, diciamo, di rappresentanza è stata quella di Ettore Gotti Tedeschi, una petizione che è stata mandata al presidente della CEI e a Roma, in cui si chiedeva che anche l'Italia si associasse. Ho proposto che individualmente ciascuno e in gruppo con i propri sacerdoti dappertutto si reciti una preghiera breve di consacrazione alla Madonna in questi giorni. Ne leggerei volentieri, è un breve testo con voi, se ne possono scegliere tante, ognuno sceglierà la sua. Io per oggi ho scelto questa molto breve, poi la metterò anche sulla nostra sezione del gruppo in modo che la possiate avere. Oggi diciamo qualche preghiera in più, ovviamente, data la situazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Io vorrei, credo che sia doveroso, in un momento come questo, dire anche una preghiera per tutti coloro che sono morti in questi giorni. Io ne conosco anche alcuni e penso che tutti voi ne conosciate, in modo da affidarli interamente alla bontà e alla misericordia di Dio. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, e riposino in pace. Amen. L'ultima preghiera che dico oggi strafacciamo, ma mi sembra anche giusto, è la nostra preghiera di Sant'Anselmo, che è quella che normalmente introduce i nostri lavori. Poi iniziamo, entriamo nel vivo della questione. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Allora, la volta scorsa, avevamo organizzato il lavoro in questo modo. Nella prima parte io avevo fatto un po' di tempo, poi ci possiamo fermare quando siamo stanchi, una presentazione con qualche osservazione anche di commento al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Stiamo lavorando su questo. Ovviamente non pretendiamo di svolgerlo tutto, però almeno di suggerire un metodo di lavoro, in modo che se un domani noi dovessimo non essere più in grado di continuare per vari motivi, ognuno possa continuare anche da solo. Poi la volta scorsa è stata l'ultima volta in cui abbiamo potuto celebrare insieme all'Istituto Veritatis Splendor, con quelli che erano venuti a Bologna, la messa. E lì io ho utilizzato l'omelia per leggere un breve testo della storia dell'Eucarestia curata da Ino Sbiffi moltissimi anni fa. Se non siete troppo stanchi e ne avete voglia, facciamo poi, dopo la parte sul compendio del Catechismo e le domande, la discussione, un intervallo di un quarto d'ora, di qualche cosa, e poi potremmo anche oggi fare una breve lettura dalla storia dell'Eucaristia, in modo da poter continuare il lavoro. Poi se ci sono proposte, variazioni e cose, me lo direte, me lo farete sapere. Allora, incominciamo con il Catechismo, siamo proprio all'inizio. Il primo incontro abbiamo fatto una specie di preambolo, di introduzione, per distinguere il significato delle parole, annuncio, kerigma, dottrina, catechesi, teologia, tutte queste cose qui che spesso si sovrappongono e si confondono. Poi, la volta scorsa abbiamo letto il numero uno della prima parte, abbiamo detto che il Catechismo normalmente è strutturato in modo che si commenta il credo e poi ci sono i commenti del Padre Nostro, c'è una parte sui sacramenti, sulla preghiera, eccetera. Il numero uno, dicevo l'altra volta, è come una specie di abstract, di condensato, si enunciano i grandi temi che saranno poi svolti e sviluppati via via durante tutti i numeri successivi. Si enunciano come dei titoli, la volta scorsa abbiamo enunciato come dei titoli, anche se poi siamo entrati dentro e li abbiamo commentati. Si comincia a parlare di Dio, dell'esistenza di Dio, di quelli che sono chiamati tradizionalmente gli attributi, Dio infinitamente perfetto, beato in se stesso, eccetera. Poi la creazione, poi il motivo, lo scopo della creazione. Il comunicare il bene che è diffusivo per sua natura. Poi la grande spinosa questione del peccato originale, su cui ci torneremo molto frequentemente, perché è la chiave di lettura della storia. Se si vuol capire qualcosa di oggi, bisogna parlare di ciò di cui non parla nessuno e di cui la scrittura parla in maniera assolutamente essenziale. Se non si parla del peccato originale è impossibile capire che senso ha la redenzione e quindi che senso ha Cristo. Ecco perché il nostro mondo, la nostra cultura vedono Dio e Cristo quasi come una decorazione, un soprammobile facoltativo. Invece se la questione del peccato originale è il grosso problema, la grossa soluzione è Cristo, altrimenti è tutto aereo. Poi c'è un altro punto, sempre nel numero uno, che fa come da indice riassuntivo di tutto, la rivelazione della Trinità. Dio che dall'esterno, per così dire, lo si riconosce come perfettamente unico, il monoteismo, ma dall'interno, se si può dire, il linguaggio è povero, si rivela come una comunione di tre persone uguali e distinte, perfette per quello che possiamo comprendere. Però ce l'ha detto lui, altrimenti non l'avremmo potuto neanche immaginare. Poi si deve parlare della Chiesa e dei sacramenti e della Chiesa che è essa stessa in qualche modo un sacramento, come dice, per analogia, come dice il Concilio Vaticano II, e via di seguito. Oggi dobbiamo cominciare quindi dal primo titolo, dal numero 2 in poi. Il compendio del Catechismo parla di Dio. Prima di tutto ne parla come ne può parlare un essere umano. Il numero 2 si intitola «Perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio?» e leggo testualmente il numero 2, poi ci riflettiamo sopra. Dice: «Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha iscritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. E se tale desiderio è spesso ignorato, Dio non cessa di attirare l'uomo a sé, perché viva e trovi in lui quella pienezza di verità e di felicità che cerca senza posa. Per natura e per vocazione l'uomo è pertanto un essere religioso, capace di entrare in comunione con Dio. Questo intimo e vitale legame con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità». Detto così sembra una roba d'altri tempi, sembra di essere entrati in una piramide egiziana, avere trovato un codice, un rotolo o una pietra con su inciso questa frase. Oggi non ci dice quasi più niente, a meno che uno non sia dentro un'esperienza religiosa intensa, a una persona normale questa cosa qui dice, ma può essere anche bello, ma non c'entra con la vita normale. Proviamo a dirlo scavando un po', rimanendo non in superficie, ma facendo parlare le parole una per una. Questo numero 2 è la descrizione di quello che Don Giussani chiamava il senso religioso, per dirlo con il linguaggio che usava lui. Con altri linguaggi si può dire è la ricerca naturale di Dio. Caviamo la parola Dio, che oggi non ha più nessun significato, la rimetteremo dopo al suo posto. La ricerca del senso di tutto, del senso della vita. Questa, per usare un'altra parola giussaniana, scusatemi ma la ritengo efficace, è quella che si chiama la domanda. L'essere umano per sua natura è domanda. Domanda, quello che è non gli basta. Se riesce a tirare avanti per anni sopprimendo la domanda, poi prima o poi si imbatte in qualche esperienza, in qualche cosa che lo distrugge. E allora la domanda rispunta: perché? Una volta, adesso non so i bambini di oggi come funzionino, ma in genere quando gioco con la nipote della Marie-Louise mi diverto, perché i bambini sono qui sempre. Il bambino chiede sempre perché. La mamma e il papà gli dicono una cosa e dice perché, perché? Questa è la domanda. Per porsi delle domande come queste non si richiede di avere ancora la fede nella Bibbia, nella Rivelazione, nel cristianesimo e tutto il resto, ma semplicemente di interrogarsi, mettersi a cercare una risposta che vada oltre la superficie delle cose. Anche adesso, sto disastro, sto virus, sta pandemia, tutti corrono come i pazzi, vabbè, uno si ferma un attimo e dice, ma che cosa significa tutto questo? Il problema è che c'è un'altra parola chiave che sta dentro il discorso del senso religioso e lo si può esprimere con la parola dipendenza. L'uomo sperimenta naturalmente la sua natura, per dirla in termini reali, veri, di creatura. Cosa vuol dire? Di dipendenza. Di dipendenza causale da quello che si chiama Dio creatore, da qualcuno. La nostra vita dipende sempre da tutti. In una situazione come questa poi ci se ne accorge benissimo, perché noi dipendiamo da chi ci rifornisce i viveri, dipendiamo da chi ci dà indicazioni sanitarie, dipendiamo da chi ci fornisce l'acqua, la corrente elettrica e tutto il resto, cioè noi siamo strutturalmente dipendenti, ma non siamo solo dipendenti gli uni dagli altri, perché l'umanità adesso è nei guai a un punto tale che non sa più da chi dipendere. Non lo sa più perché non sa più chi è Dio, ma c'è una dipendenza causale da Dio creatore, detto in termini del catechismo. Vi leggo tre righe di San Tommaso d'Aquino, il più grande dottore della Chiesa, insieme a Sant'Agostino e a tanti altri dottori, che commentando la fisica di Aristotele dà una definizione, riesce a, con una sola definizione di tre righe, a dire che cosa vuol dire dipendenza causale. Non lo dico per erudizione, lo dico perché spiega quello che stiamo dicendo. Dice, si dicono cause quelle cose dalle quali ne dipendono altre. Quanto al loro essere, cioè al loro esistere, al loro continuare ad esistere, non solo l'avvio all'inizio dell'esistenza, ma chi è che ti tiene su? Chi è il pavimento su cui tu sei appoggiato per esistere? Esistere, permanere e nella loro identità. Come faccio io a dire io in maniera da non svanire un secondo dopo? Ecco, c'è una causa. La causa è quella che ti dà l'essere, il permanere e l'identità. E anche aggiunge al loro divenire. Le cose mutano, cambiano, crescono. Un essere umano nasce, cresce, la vita. Ecco, Dio creatore è la causa prima che fonda tutto. Passiamo al numero 3, perché il numero 2 diciamo, ci mette davanti questa faccenda qua, che per natura l'uomo scopre una dipendenza da chi lo fa esistere. È chiaro che se uno si dedica alla superficialità queste domande non se le pone, ma se uno vuole andare un pochino più in là, c'è una domanda dentro l'essere umano. Anche gli atei più convinti, quando vanno un po' oltre la superficie, dice, ma se Dio non esiste, noi perché aspettiamo? Cosa stiamo qui a fare? Ecco. Leggiamo il numero 3 a questo punto, questa volta andiamo un pochino più veloci della prima volta. Come si può conoscere, sto enunciando il numero 3, Dio con la sola luce della ragione? Come fa un uomo da solo, senza la fede, senza niente, solo guardando la sua vita, a capire che cosa c'è dall'altra parte? Io dipendo causalmente perché non sono autosufficiente, me ne accorgo che non sono autosufficiente, non sono io che mi faccio esistere, non sono io che mi faccio crescere, non sono io, dipendo da qualcos'altro. Come si fa a conoscerlo, questo qualcos'altro o qualcun altro che sia? Dice il numero 3, leggo. Partendo dalla creazione, cioè dal mondo e dalla persona umana, l'uomo con la sola ragione può con certezza conoscere Dio come origine e fine dell'universo e come sommo bene, verità e bellezza infinita. Beh, qui c'è parecchia roba, eh? L'affermazione del numero 3, pur non sviluppandola ancora, il catechismo va avanti gradualmente, ti dà dei titoli, poi dopo c'è un sottotitolo e poi pian piano, man mano che va avanti, sviluppa ciascuno di questi. È un metodo progressivo, è una didattica. introduce, pur non sviluppandola ancora, la questione delle modalità con le quali si può conoscere Dio. Si può conoscere questa causa misteriosa che si percepisce che c'è, non si riesce ancora a capire chi è. Allora un essere umano, visto che è dotato di intelligenza, si comincia a rovellarsi, a cercare di capire qualche cosa, di andarlo a trovare e di vedere che caratteristiche ha. La storia del pensiero, fin dall'antichità, e più in particolare poi sarà la tradizione cristiana, ci documentano che si può conoscere qualcosa di questo principio misterioso, di questo Dio. Per quanto sia altro, con la maiuscola, rispetto a noi, alle creature, noi non lo vediamo. Certo, le religioni pagane adoravano il sole, adoravano e si attaccavano a quello che vedevano, però se la storia del pensiero che ha usato la logica, ha usato la ragione, si è accorta che non può essere un corpo materiale. Adesso non si può qui entrare dentro i dettagli filosofici, ma tutti abbiamo già un nostro bagaglio culturale, utilizziamolo. Si riesce a capire che non è materiale, non è un corpo, non è un oggetto, che non è limitato, non è direttamente osservabile e via di seguito. Ho detto non è. C'è un primo approccio alla conoscenza di Dio che individua ciò che non è. Questa si chiamerà poi in ambito teologico, soprattutto quando la si applica poi alla teologia, alla rivelazione, una teologia negativa. Io comincio a capire che cosa qualcosa non è. Gli orientali, usando il greco, la chiamano una teologia apofatica, che non si può dire, ciò che di lui non si può dire. Ma anche lo si può conoscere per ciò che è, spingendo al limite la pienezza, la totalità di ciò di cui noi facciamo esperienza. Noi facciamo esperienza del bene, della verità, della potenza. Allora spingiamo al superlativo assoluto, il sommo bene, la somma verità, la somma potenza, spingiamo al limite infinito. Il concetto di limite noi ce l'abbiamo anche in matematica, quindi riusciamo ad afferrarlo in qualche modo. Di ciò che le creature sono solo parzialmente, lui è la pienezza. Questa è quella che poi si chiamerà in ambito cristiano una teologia positiva. Al contrario di quella che è negativa, che ti dice che cosa non è, questa riesce a dirti qualcosa di quello che è. La teologia analogica, si procede per somiglianze spingendo al massimo grado. E questa conoscenza può avere la certezza addirittura di una dimostrazione. San Tommaso paragonava la teologia alla fisica matematica. E ci sarebbe tutto un lungo discorso da fare in questo senso. Noi siamo abituati a un discorso narrativo, la teologia moderna molto spesso è narrativa e c'è del bello anche in questo, però si può usare anche la testa. Dio ce l'ha data perché cerchiamo di comprendere e anche di dimostrare. Oggi la matematica e la logica moderna stanno arrivando, ci sono dei logici che si occupano del concetto di onnipotenza, si occupano in termini tecnici, logici, formali. È interessante questo, è in termini moderni, con gli strumenti simbolici che abbiamo oggi, ma quello che hanno fatto gli antichi, i padri della Chiesa, soprattutto in ambito cristiano, in parte già i filosofi anche greci prima, ragionare come si fa nelle scienze, come si fa in matematica. Oggi, nonostante tutto il mondo culturale sia all'opposto, perché sono secoli che si lavora per smantellare questo, il mondo scientifico, là dove lavora seriamente, i grandi, stanno riscoprendo questa sistematica della dimostrazione. Si è scoperto che per poter parlare di un principio di tutto, questo deve essere di una natura diversa da tutte le altre cose, ma questa è la riscoperta dell'antica analogia. L'esistenza di Dio e le sue principali proprietà, quelli che si chiamavano gli attributi nella teologia classica, sono dimostrabili scientificamente. Cioè con l'uso della logica. Scientificamente non vuol dire che si fanno gli esperimenti col microscopio, vuol dire con l'uso della logica e con un metodo che tiene conto anche di ciò che si sperimenta con i sensi. Ciò è stato negato da tutta la modernità, per cui noi siamo abituati a dire che in Dio ci si crede, non si può dimostrare niente, non è vero. E perfino la logica matematica di oggi ci dà gli strumenti per arrivare a capire questo. In particolare in ambito cristiano è stato il protestantesimo che ha negato che la ragione possa arrivare a tingere Dio. È quello che in termini tecnici si chiama il fideismo. In Dio ci credi senza ragioni. È come se tu ti buttassi giù dalla finestra e fai un salto nel vuoto. Questo non è cattolicesimo, al massimo è protestantesimo. Il fideismo, di Dio si può parlare solo a partire dalla rivelazione, direbbe il fideismo, e non con la sola ragione. A parte che tutta la storia della filosofia antica dimostra il contrario, ma come dicevo, oggi le scienze si stanno riavvicinando a riscoprirlo. Naturalmente i poteri non ti permettono di dirlo, devi andare a studiare per scoprirlo. Farlo sono le nostre scienze più dure, la matematica, la logica, la fisica, la biologia, più che le cosiddette scienze umane. E le scoperte più interessanti in tal senso si presentano sotto forma di teoremi e non appena di riflessioni devote degli scienziati credenti. C'è stata un'epoca in cui non si possedevano ancora questi strumenti, perché in fondo sono ricerche abbastanza recenti, in cui lo scienziato credente che cosa faceva, poveretto? Con una meravigliosa buona fede, ma teneva da una parte la scienza e cercava di farla onestamente, nella maniera più umana possibile, e dall'altra parte la fede. Per cui quando parlava di scienza era un tecnico, poi faceva la meditazione spirituale sulla bellezza dell'universo, su queste cose qui, come se fossero due cose separate. Oggi, grazie a Dio, si può benissimo non fare più così, si deve non fare così. Adesso non mi dilungo perché mi piacerebbe troppo, ma non vale la pena. Ed è un dato tipico del nostro tempo che paradossalmente oggi si riesce a parlare e intendersi meglio su questi temi con gli ingegneri e gli scienziati piuttosto che con i filosofi e i teologi. Questa è una frecciatina che che mi diverto a mandare. Si tratta di un'affermazione, ecco, interessante questo, facciamo un passo in più che ci fa fare anche il catechismo, il fatto che Dio si possa conoscere anche con la sola ragione, almeno in parte molto limitata, ma si può sapere e dimostrare che c'è, e si possono individuare e dimostrare anche alcune caratteristiche fondamentali, se ne può parlare, non è, sì, è totalmente altro, come dicono i protestanti, ma non al punto tale che non si possa dire niente su di lui, altrimenti io non saprei neanche, non me lo immaginerei nemmeno se non ci fosse qualche appiglio a cui si può arrivare anche con la sola ragione, senza bisogno della rivelazione, senza bisogno della Bibbia e di tutto il resto. Si tratta di un'affermazione, la conoscenza razionale, naturale di Dio, che ci è poi confermata anche dalla rivelazione stessa, anche dalla Bibbia. È famosissima una frase del libro della Sapienza, capitolo 13, versetto 5, che dice: difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. Che è come dire, basandosi su ciò che osserviamo e su ciò che siamo, possiamo arrivare a conoscere che c'è una causa di tutto questo, che ne è l'autore. Oltre che, appunto, arrivandoci per via puramente razionale. Tutta questa ricerca razionale di Dio è lo sviluppo del cosiddetto senso religioso. È quello che, bene o male, tutti quelli che non si vogliono condannare a vivere come degli animali, fatti non foste a vivere come bruti, no? In questo senso, il mondo creato che noi osserviamo con i nostri sensi e gli scienziati studiano scientificamente è quasi una sorta di rivelazione naturale esso stesso, nel senso che parla del Dio creatore. La natura ne presuppone l'esistenza per essere pienamente compreso e spiegato. Oggi si parla perciò di tutta la creazione, di tutto quello che esiste attorno a noi, come una sorta di rivelazione cosmica. Il primo gradino è il cosmo, il mondo che in qualche modo rivela, per ragioni di causalità, che c'è un principio originante di tutto. E siccome c'è una bellezza e un ordine in tutto il cosmo, si intuisce che il principio è un principio buono e ordinatore. Questo quanto al numero 3, poi capite che si potrebbe dire chissà che cosa ancora, ma non possiamo esagerare. Il numero 4, il numero successivo, poi spiegherà questi due modi attraverso i quali l'uomo può arrivare alla conoscenza di Dio creatore. Abbiamo parlato di una via negativa e di una via positiva. La via negativa che si concentra su ciò che Dio non è, e quindi sulla sua indicibilità. Questa, dicevamo, si è sviluppata soprattutto nella tradizione dell'Oriente cristiano, poi, quando, illuminata dalla rivelazione, non ci si è accontentati solo della nostra ragione, della nostra filosofia. Il mondo greco, il mondo russo, pensiamo anche le icone, cercano di sottolineare ciò che è superiore a noi, quindi noi non riusciamo a descrivere nemmeno, non ci sono parole. In Occidente si è insistito più sulla via positiva, che si concentra su ciò che Dio è e quindi su ciò che di Lui si può dire, per analogia, facendo un paragone con quello che siamo noi e potenziandolo al massimo grado. Si può dire anche con il nostro linguaggio umano. Questa si è sviluppata soprattutto nell'Occidente latino. Di Dio qualcosa si può dire anche col nostro linguaggio. Se noi non potessimo dire niente col nostro linguaggio, non riusciremo a pensare nulla di Lui. Non potremmo conoscerlo. La stessa rivelazione è possibile perché Lui riesce a scrivere qualcosa di sé usando il nostro alfabeto, il nostro modo di esprimersi, il nostro pensiero. Beh, dietro c'è la legge dell'incarnazione, cioè che Dio che si fa carne, si fa pensiero umano, si fa materia umana per potersi comunicare. Possiamo dire anche così, in termini un po' più linguistici e logici. Il nostro linguaggio umano può riuscire a esprimere anche delle verità che vengono dette da un altro e noi non sapremmo dimostrare. In altri termini, il nostro linguaggio umano può enunciare più verità di quelle che è in grado di dimostrare con i suoi soli strumenti. Chi conosce un po' di scienze sa che questo è il teorema di Gödel, è stato dimostrato dalla logica simbolica, dalla logica matematica nel 1931. Questa è la dimostrazione tecnica della possibilità della rivelazione. Il nostro linguaggio può esprimere anche verità che sono umanamente indecidibili. E allora chi è che ce le decide? Come si fa a sapere se è vero o falso? Ce lo deve rivelare qualcuno che sta sopra di noi. Se mi date il permesso vado avanti col numero 4, poi magari dopo ci fermiamo quando sono le 4, 4 e 10 al massimo, non voglio appesantirvi. Il suggerimento è comunque poi a riprendere in mano queste cose, adesso abbiamo anche il tempo perché siamo bloccati in casa, in maniera che se vi aiutano non passino via come l'acqua, cioè uno dice siamo stati lì, abbiamo ascoltato, ci è piaciuto o non ci è piaciuto, magari ci è anche piaciuto e poi passa liscio come l'acqua. Bisogna riprendere in mano il libro, il testo del catechismo e rimacinarci sopra in maniera che noi arriviamo a trattenere quello che è il contenuto della dottrina cristiana, cattolica, altrimenti continuiamo a navigare a vista, questo non ci aiuta, soprattutto in un mondo come quello di oggi. Numero 4. Basta, facciamo un passo in più. Abbiamo detto l'uomo c'ha dentro come una nostalgia di conoscere la spiegazione della vita, che è la nostalgia di Dio, il senso religioso. Poi comincia a indagare e a capire qualche cosa di questo ente fondante di tutto, di questo che tutti chiamano Dio. E usa la ragione per fare questo, perché sì, Platone dice nel Fedone sarebbe bello se ci fosse un'umana, una zattera come una rivelazione divina che ci aiuta. E pensate, siamo quasi 4 secoli prima di Cristo, eh? Basta la sola luce della ragione, si chiede il numero 4 del nostro compendio, per conoscere il mistero di Dio? Leggo il numero 4. L'uomo, nel conoscere Dio con la sola luce della ragione, incontra molte difficoltà. Inoltre, non può entrare da solo nell'intimità del mistero divino. Per questo Dio l'ha voluto illuminare con la sua rivelazione, non solo su verità che superano la comprensione umana, ma anche su verità religiose e morali che, pur accessibili di per sé alla ragione, possono essere così riconosciute da tutti senza difficoltà, con ferma certezza e senza mescolanza di errore. Anche questo è un condensato. Vediamo di aprire la scatola e vedere che cosa c'è dentro. Il numero 4 spiega che la conoscenza di Dio creatore condotta con la sola ragione, senza l'aiuto di Dio stesso che si rivela, pensate alla didattica normale, al rapporto genitori-figli, al rapporto insegnante-studente. Il bambino che cerca da solo di capire, di fare, di sperimentare, si fa anche male delle volte, o lo studente intraprendente che da solo cerca di risolvere un problema, di capire, eccetera, e che razza di aiuto c'è se dall'altra parte c'è qualcuno che ti insegna? La rivelazione è questo, è Dio che si fa maestro, che si fa istruttore, che si fa genitore, e ti spiega quelle cose che da solo, annaspando, faresti una fatica enorme a capire, anche se ci potresti arrivare, ma non ti basterebbe la vita. Se noi non avessimo una tradizione di cultura alle spalle, tutte le volte dovremmo ricominciare dalla clava, sarebbe impensabile. In più ti può dire anche delle cose che tu da solo non saresti mai riuscito a capire, a conoscere. Questa è la rivelazione. La conoscenza di Dio creatore condotta con la sola ragione, senza l'aiuto di Dio stesso che si rivela, non è in assoluto impossibile per l'essere umano. Oggi si sostiene esattamente il contrario. Oggi si sostiene che conoscere Dio è impossibile, conoscere l'esistenza e conoscere le caratteristiche, perché c'è chi dice che c'è chi dice che non c'è, ognuno ha la sua verità, con il relativismo di oggi, ognuno sostiene quello che vuole, Per cui perfino la maggioranza dei credenti cattolici che vanno in chiesa oggi sono convinti che Dio si conosce solo per fede e non si conosce con ragione. Vuol dire che siamo tutti protestanti, non sono più cattolici questi qua, anche se non se ne accorgono. Mentre il catechismo e anche la Bibbia stessa ti dice che non è in assoluto impossibile. Ma ti dice, l'abbiamo letto prima, che è difficile, perché richiede un livello di intelligenza e di studio molto elevato, che pochi possono raggiungere. Quindi è possibile per l'umanità in generale, per qualcuno degli uomini, fare un'indagine seria e raggiungere delle, scoprire delle cose vere su Dio, ma non per tutti. Solo per i più dotati e attrezzati tecnicamente. Beh, questo non meraviglia perché vale un po' in tutte le altre discipline anche, no? Non tutti sono in grado di accedere ai livelli più alti delle scienze, la biologia. Quindi di per sé non è impossibile per qualche essere umano, ma è tutti gli altri. E San Tommaso lo spiega in un passo della Summa Teologica, sul quale si basa anche il testo che abbiamo letto. Il testo del Catechismo numero 4 è praticamente un condensato tratto da San Tommaso, perché l'ha saputo dire così bene che dice San Tommaso, a proposito del numero 4 che è stato scritto secoli dopo, San Tommaso del 1200, quindi, perché, dice lui, la verità su Dio investigata con la sola ragione è raggiungibile sì per l'uomo, ma solo da parte di pochi, a prezzo di un lungo tempo e insieme di molti errori. Ecco che allora a questo punto Dio ti viene incontro con la rivelazione, dice sì, ti lascio annaspare per un po', poi vedo che non ce la fai, è come il papà e la mamma che vedono il bambino che si industria a cercare di, ma poi gli vanno incontro e l'aiutano. Spiega ancora San Tommaso, nella prima parte della Summa Teologica, questione 2, fu necessario per la salvezza degli uomini che vi fosse una qualche dottrina per mezzo di una rivelazione divina. In aggiunta, non in sostituzione o in contrapposizione, in aggiunta alle discipline filosofiche che sono oggetto della ricerca umana. Questo ci aiuta a capire la logica che sta dietro la rivelazione. È importante sottolineare come qui Tommaso fa un passo in più. Ed è lo stesso che abbiamo visto anche già dal numero 1 del compendio la volta scorsa. Ed è che questa rivelazione in realtà ha due scopi contemporaneamente. Perché non è data solamente per soddisfare l'esigenza di conoscere la verità da parte degli uomini. Una rivelazione, un insegnamento ti insegna delle cose perché tu le impari, perché tu le capisca. Ti insegna delle verità che soddisfano la tua conoscenza. Perché esiste il mondo? Perché esisto io? Perché tutte le cose? Ti do una spiegazione, una dottrina, una scienza. Questo soddisfa, appaga la tua intelligenza. E tu puoi arrivare a dire com'è bello, com'è fatto bene, oppure non hai capito, ma perché è così? Allora, ma c'è un secondo scopo che è di conseguenza ed è alla fin dei conti quello più importante, perché il conoscere per il conoscere è bello, ma c'è anche uno scopo applicativo, pratico, soprattutto per rendere loro accessibile la salvezza. E qui entriamo in un'altra parola che ci manda in tilt, perché salvezza, ma da che cosa? Ma che cos'è salvezza? Roba del passato. la salvezza va intesa non come qualcosa di astrattamente al di là della vita normale, quella coi piedi per terra, ma come la restituzione, la riparazione, la ricostruzione. Il senso della parola salvezza, la parola redenzione, è questa: riparazione, ricostruzione. Ricostruzione di qualcosa che non va. Perché l'essere umano, oltre, poi tra un po' mi fermerò, oltre a interrogarsi sul senso della vita, sul senso delle cose, vive un profondo senso di ingiustizia. La vita è cattiva, è ingiusta per certi aspetti. Perché bisogna morire per la miseria? Tutto questo disastro che c'è in questi giorni ce l'ha sbuttato in faccia in una maniera spaventosa. La vita è ingiusta. Perché a quello là è andata meglio che a me e io sono qui che devo annaspare? Che cosa ha fatto lui di speciale? Perché lui è più bravo di me e io no? Perché a me non mi vuol bene nessuno? Sì, o magari mi vuole anche bene qualcuno, grazie a Dio, ma perché lui c'è riuscito e io no? E poi anche lui che c'è riuscito creperà come me. È ingiusto. C'è una giustizia che manca. E anche qui un altro fattore di nostalgia. Per cui non basta che ci sia una causa all'origine di tutto, ma ci vuole anche qualcuno che ripara questa ingiustizia, che ci libera. Noi siamo come dei prigionieri, redenzione era il riscatto dei prigionieri, degli schiavi, no? Adesso tutte le parole cristiane sono diventate acquose e antipatiche a causa della cultura che ce le ha rese odiose, ma se andiamo a scavare, ci doveva essere un giusto modo di vivere al mondo, un giusto rapporto con Dio creatore che faceva sì che questa ingiustizia non ci fosse, per cui che l'essere umano non dovesse morire, non dovesse soffrire. Questa è quella che la teologia medievale chiama la giustizia originale, justitia originalis. E il peccato originale è proprio la rottura di questa giustizia. Non è tanto la faccenda della mela, dicevamo l'altra volta, quello è un modo figurato per esprimersi, il frutto proibito, ma che utilizza la scrittura, ma è la perdita della giustizia originale. Ma perfino i popoli pagani avevano intuito che ci doveva essere stata un'età dell'oro, ci doveva essere stato un periodo in cui non c'era questa ingiustizia. Ci vuole qualcuno, ecco il Redentore, chi ricostruisce la giustizia originale che è stata perduta e la rende di nuovo accessibile agli esseri umani. La parola redenzione indicava il riscatto di uno schiavo, la liberazione di un prigioniero e quindi la restituzione della dignità di uomo libero. Ecco il numero 4 che parlava anche di dignità, no? L'uomo prigioniero del suo errore. Ne parleremo con calma del peccato originale, però questa perdita di giustizia è stata voluta da un errore umano, da un errore di giudizio. Viene liberato, ricostruito, al punto che gli viene dato anche un posto di lavoro nella creazione, nella vita cristiana. E se tu vuoi liberare un prigioniero, non basta che lo metti fuori di galera e lo lasci per la strada. Se gli vuoi ridare dignità, gli devi dare un lavoro. Gli devi dare una condizione sociale. Ecco per questo che Dio ha chiamato l'uomo a collaborare dentro l'opera della creazione, ma questo poi arriverà più avanti, adesso non possiamo dire tutto subito. Le contraddizioni, riprendete in mano la Laborem Exercens di Giovanni Paolo II e trovate tutti questi elementi. Le contraddizioni della nostra vita umana di tutti i giorni, in casa, in famiglia, sul posto di lavoro, nella società, a livello nazionale, internazionale, la malattia, il dolore, la morte, sono un segnale per l'uomo dell'ingiustizia nella sua condizione attuale. Qualcosa è stato perduto di ciò che dovrebbe esserci e noi ne sentiamo la nostalgia. Dovrebbe esserci per avere un giusto modo di esistere, justitia originalis. Occorre una rimessa a posto, una riparazione della condizione umana che ne restituisca questa giustizia originale che verosimilmente è stata perduta. Ecco, quando si introduce la parola salvezza, dietro c'è questo peso esistenziale, altrimenti non si capisce niente. La rivelazione chiama questa perdita della giustizia originale con l'addizione appunto peccato originale, e la sua restituzione resa di nuovo accessibile con il sostantivo redenzione, e chiama quindi Cristo il Redentore. Ecco, San Tommaso è stato così geniale, raccogliendo anche il pensiero di Sant'Agostino e dei padri, ma con una sua originalità, da non definire il peccato originale come la questione del frutto e basta, ma da cogliere dietro la parabola di questa narrazione il problema ultimo. D'altra parte la rivelazione, la Genesi ce ne parla pochissimo del peccato originale in maniera molto mitica, simbolica, no? Lui ha colto la questione di fondo e l'ha formulata in termini filosofici, in termini teologici, in termini come perdita della giustizia originale, e ha azzeccato in una maniera, se voi usate questa categoria ermeneutica, questa categoria interpretativa per capire la storia dell'umanità e la storia di oggi, vi si squaderna. Io quando ho scoperto per la prima volta questa formula ho cominciato a capire le cose, e in diverse occasioni mi capita di parlarne. Finisco questo numero 4, il commento numero 4, poi ci fermiamo, il resto lo faremo un'altra volta. Ai nostri giorni ci si deve arrendere, arrivare a riconoscere storicamente, sperimentalmente, scientificamente, che non c'è una strada diversa praticabile per l'umanità, per organizzare la vita personale, individuale, la vita domestica, la vita sociale, nazionale e internazionale. Se tu vuoi resistere nel rapporto tra marito e moglie, devi aver capito queste cose. Altrimenti, prima o poi, anche la giustizia domestica salta per aria. Se vuoi reggere sul posto di lavoro, devi avere interiorizzato questa situazione di ingiustizia radicale e della necessità di chi ti dà gli elementi per ripararla. Il collaborare alla riparazione nei rapporti e anche per sopportare chi non ne vuol sapere, ma tu devi avere uno sguardo. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, dice San Paolo, no? Cioè devi partecipare di uno sguardo più grande, salvato. È interessante perché San Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI, avevano lanciato la sfida culturale all'umanità. Provare a vivere come se Dio esistesse, come diceva Benedetto XVI, voleva dire provate a prendere come ipotesi, almeno finché non avete la fede, per spiegare la storia, tutta questa faccenda qui della giustizia originale e della necessità di ripristinarla e quindi di rimettere in piedi delle regole che poi sono i comandamenti che sono stati rivelati per il buon funzionamento della vita dell'uomo. Dice, ma è roba vecchia da preti, da frati, da monaci. Va bene, voi avete provato a fare il contrario, ha funzionato, non vedete come avete ridotto il mondo, come ci siamo ridotti. Allora vuol dire che era giusta quell'altra ipotesi che voi avete perduto e che non era solo un'ipotesi ma che è la verità. Questa è la sfida che la Chiesa deve lanciare al mondo, invece di fare delle cialtronerie sentimentali e pauperistiche, ideologiche, marxiste, e non mi fate dire di più, sennò mi cacciano via. Questa è la sfida culturale che la Chiesa è chiamata a lanciare nei nostri tempi, come fece fino dai primi secoli di fronte al mondo greco e romano. In particolare nei nostri anni, i pontificati di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono stati improntati interamente a lanciare questa sfida al mondo, identificandola con l'annuncio di Cristo. Questa è stata la novità metodologica da loro introdotta per parlare di Cristo in modo concreto, credibile, tangibile all'uomo di oggi. Sì, questa è la domanda fondamentale, poiché abbiamo tutti dentro, che racchiude certamente qualcosa di misterioso, perché noi dobbiamo lasciare, adesso lo dico in maniera brutalmente umana, dobbiamo lasciare a Dio la libertà di essere Dio, cioè di decidere come vuole creare il mondo in una maniera che noi non riusciamo nemmeno a cogliere in tutta la sua profondità. Quindi Dio stesso, con la sua libertà infinita, ha scelto un modo per creare il mondo. È vero che ha scelto anche di creare una parte di mondo, di cosmo, in cui non ci fosse la libertà. In fondo le stelle, i pianeti, tutto ciò che è corpi materiali, inanimati, obbediscono, per quello che sappiamo, a leggi automatiche, non dico meccaniche, perché sappiamo che ci sono anche delle cause probabilistiche, non ci sono solo delle cause deterministiche. Adesso qui non ci mettiamo a fare della meccanica quantistica, ma voglio dire, però c'è tutta una parte di mondo che agisce obbedendo a leggi automatiche, non ha la libertà. Però questo è una parte di mondo che non è dotata delle caratteristiche nostre, dell'intelligenza, è una parte che esegue automaticamente. Ma Dio non si è accontentato solo di avere una parte di cosmo che procede con leggi automatiche, che procede senza bisogno dell'intelligenza. Siccome il bene è diffusivo di se stesso, è partecipativo della sua natura, misteriosamente ha scelto di creare anche, oltre a questi esseri materiali, automatici, diciamo così, anche delle creature che gli somigliassero di più e che quindi fossero intelligenti. Sappiamo dalla scrittura e dalla tradizione e anche dalla filosofia che ci può arrivare, capire che possono esistere, che ci sono gli angeli, che sono esseri razionali, intelligenti, capaci di conoscere e di partecipare quindi dell'intelligenza divina, e ci sono gli esseri umani. Gli uni e gli altri sono insieme dotati di razionalità, di intelligenza e di libertà. La libertà è indispensabile, per come è fatto il mondo, per poter, grazie all'uso della volontà abbinato all'intelligenza, lasciarsi attirare da altri esseri che si presentano come un bene. Io ho la nostalgia di ciò che non sono, ho la nostalgia di ciò che mi manca, che mi si presenta come un bene per la mia esistenza, per la mia vita. Allora questo bene comincio a cercarlo, comincio a volerlo, comincio a vederlo come un bene per me. Quando una cosa è vista come un bene per me, io la amo, voglio che ci sia, voglio riconoscerla per quello che è. La libertà è la condizione dell'amore, è la condizione per poter... Cos'è l'amore? È riconoscere che un altro è un bene in se stesso ed è un bene per me, per cui è desiderabile e io desidero io stesso essere importante per lui. Pensate, in una coppia di sposi, qual è la formula più bella che io ho sentito mai nella mia vita per dire l'amore tra l'uomo e la donna, tra due sposi, ma anche tra due amici, ma tra due sposi è potentissimo. Io la mattina mi guardo, ci alziamo, ti guardo in faccia e mi viene da dirti come è bene che tu ci sia. Questo è l'amore. Riconosco in te un bene, in se stesso e per me. Dio ha voluto essere guardato così dalle sue creature. Non gli bastavano i pianeti, le stelle, che non gli dicevano nulla, se non con la regolarità delle loro leggi create da lui. Ha voluto creare degli esseri, che sono gli angeli, gli esseri umani, che potessero dirgli come è bene che tu ci sia. Noi nella messa, quando recitiamo il Gloria, non in Quaresima ma in tutti gli altri tempi, diciamo: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Dietro questa formula liturgica ci sta questo atto di amore, come è bene che tu ci sia. Dice: ma perché tutto questo lavoro qua non si poteva fare in un altro modo? Più questo rimane un mistero. Però noi possiamo sapere che è così. Dio ha voluto questo. Ha voluto essere considerato da esseri liberi. Liberi di sceglierlo. E quindi automaticamente anche liberi di non sceglierlo. Il peccato originale è proprio la non scelta, sia quello degli angeli, da cui sono venuti Satana e tutti gli altri demoni, sia il nostro. Sant'Ambrogio si chiedeva, lo citava spesso Biffi, cardinale Biffi: ma perché Dio ha creato il mondo in questo modo? E cercava di rispondersi così: Dio ha preferito creare un mondo in cui avere degli esseri, delle persone da poter perdonare. Questo ha permesso perfino il peccato, per poterli riportare all'amore verso di sé, verso di lui e verso se stessi. Tutto il resto ce lo diranno nell'aldilà, più da di qui noi non siamo riusciti ad arrivare. Il mistero della libertà rimane un mistero. Però se la libertà non ci fosse, noi saremmo delle macchine, saremmo degli automi, saremmo degli automatismi, saremmo come dei sassi. Al più potremmo essere come delle piante e degli animali, che hanno un margine di opzionalità, ma non è cosciente fino in fondo, non è gustata fino in fondo. Noi, per somigliare di più a Dio, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, per somigliargli di più dobbiamo essere liberi. E siccome non siamo Dio, non abbiamo la stessa pienezza di stabilità che ha lui nello scegliere se stesso come un bene per se stesso. E noi abbiamo la possibilità anche di sbagliare, ma su questo poi lui ci offre la possibilità di recuperare ciò che momentaneamente è stato perduto, se lo vogliamo. Più in là di qui credo che sia difficile arrivare. Tutta la tradizione non mi sembra che abbia dato di più. Se poi qualcuno ha da aggiungere, lo può fare. Cominciamo con la parola sacrificio. La parola sacrificio è una parola che suona malissimo alle orecchie di chiunque. Così, per come ce l'hanno smantellata, ce l'hanno distrutta. In realtà sacrificio significa sacrum facere, cioè rendere sacro qualche cosa. Quando nell'antichità, anche nelle religioni pagane, si faceva un sacrificio, cosa voleva dire? Voleva dire: si prende un animale, si prende una creatura, si prende qualche cosa e lo si destina esclusivamente al culto di Dio. Per cui quel bue, quel vitello, quell'agnello, quello che era, anche nelle regioni pagane l'avevano capito questo qui, non serviva più per lavorare i campi o per dare il latte se era una mucca o una pecora, o non serviva più per dare la carne da mangiare a noi, o non serviva più per uno scopo finalizzato a qualche cosa di puramente nostro, ma era in se stesso finalizzato a Dio e basta. Per cui veniva bruciato, veniva consumato, perché salisse al cielo come un fumo, come un qualche cosa. Quindi sacrificio di per sé letteralmente vuol dire qualche cosa che tu destini esclusivamente alla gloria di Dio. e non lo utilizzi per qualcos'altro. Seconda considerazione sul sacrificio che mi viene da fare è il sacrificio stesso di Cristo sulla croce. Perché il Signore ha scelto questa modalità che noi è l'ultima che avremmo immaginato di scegliere se fossimo stati al suo posto? Beh, qui ci sono mille ragioni che si possono dire, però è sempre un rendere sacro qualche cosa. Che cosa c'è da rendere sacro? C'è da prendere l'ingiustizia, la rottura della giustizia, e da riportarla al suo posto. Quindi c'è da prendere ciò che nell'essere umano non funziona più perché si è rotta questa giustizia e da restituirlo alla sua sacralità. Quindi il sacrificio è questa operazione di restituzione per ristabilire la giustizia. D'altra parte qui i teologi medievali si sono spaccati la testa tantissimo, ma sono arrivati addirittura a capire che l'ingiustizia dovuta al peccato originale era un'offesa fatta a Dio. Come il Creatore ti dà un equilibrio, una giustizia nei rapporti tra te e Lui, tra te e gli altri esseri umani, tra te e tutto il cosmo, e tu gliela sputi in faccia. Questa è un'offesa al Creatore. L'offesa al Creatore doveva essere riparata con un atto riparatore, no? Doveva essere come noi, se tu hai commesso un delitto, allora devi, per ristabilire la giustizia verso la società, devi espiarlo, devi stare in galera per un tot di anni, oppure devi fare dei lavori a beneficio della società, bisognava fare qualche cosa che restituisse a Dio l'atteggiamento giusto dell'uomo nei suoi confronti, riparare l'offesa. Ma chi è che poteva fare una cosa del genere? L'uomo da solo? Era troppo. Se io non ho un quattrino e sfascio andando addosso a una macchina di lusso, a una Mercedes di un uomo ricco, io non ho un quattrino per ripagargliela. Quindi bisognava che, siccome l'offeso aveva una dignità infinita, era Dio, io avevo bisogno di essere alla sua altezza per riparare. Quindi per riparare poteva essere solo Dio. Un uomo da solo non avrebbe mai riparato abbastanza. Non poteva comprare la Mercedes a quello là che gliel'aveva sfasciata, non aveva i mezzi. Al tempo stesso, siccome l'uomo era colui che aveva offeso, chi riparava doveva essere anche un uomo, doveva essere uomo e Dio allo stesso tempo. Immagina che razza di lavoro, di ragionamento che avevano fatto i medievali per arrivare a capire la necessità dell'incarnazione, dell'uomo Dio, l'unico che poteva riparare e ristabilire la giustizia con il Creatore. Noi, i nostri sacrifici cosa servono? Sì, perché dopo la mortificazione tutti ci dobbiamo martellare sulla testa per dire noi siamo bravi, abbiamo fatto un sacrificio. No, noi abbiamo, San Paolo dice, compio nella mia carne ciò che manchi ai patimenti di Cristo, non perché gli manchi qualcosa e che quindi ci sia bisogno dei nostri sacrifici perché il suo non basta, ma perché c'è la libertà. La libertà è, lo dico come posso, ma per farmi capire, è una sorta di delega che Dio fa di un pezzo, di un frammento della sua libertà, affidandola alla nostra libertà. Allora a questo punto Cristo ha compiuto tutto, ti dà un frammento della tua libertà e ti dice: usala, vuoi usarla per unirti al mio atto di riparazione, al mio sacrificio? Se la usi così, diventi corredentore, collabori a quello che ho fatto io. Se la vuoi usare diversamente, ti punisci da solo, lo puoi fare. Ecco che allora quello che sono il nostro sacrificio significa che noi cerchiamo di rendere sacro qualcosa della nostra vita, di appiccicarlo, di attaccarlo a quello che ha fatto il Signore, ha fatto Cristo. In questo senso il sacrificio non è appena, sì, va bene, la mortificazione, quello è un modo per dire che io ho bisogno di ricordarmi dei patimenti della croce di Cristo, ma è una partecipazione al suo modo di... che lui ci offre questa possibilità. Come facciamo noi oggi a rispondere a quello che è? Sì, te stessa, vivi cristianamente fino in fondo, dopodiché si vedrà chi sei, si vedrà che cosa c'hai dentro, no? Non c'è bisogno di arrabattarsi per... Cioè, tutte le volte che si cerca, pensate all'orrore di certe prediche o di certe robe, il mestierante della religione cosa fa? Si preoccupa di trovare il modo per far passare il discorso agli altri. Non ci riuscirai mai se non passa attraverso di te prima. Se una cosa è vera per te, poi saprai rendere conto anche agli altri. Se il discorso lo fai per gli altri, io vedo certe mamme ammirevoli. Io mi ricordo delle volte una mamma che ti viene a dire: io non ho vissuto per me stesso, ho fatto tutto per i miei figli. Grandioso, ammirevole, però dico, hai fatto male, perché per fare qualcosa, adesso lo sto dicendo brutalmente, non mi esprimo così con le persone, ma per fare qualcosa che aiuti veramente i tuoi figli, loro lo devono vedere realizzato dentro di te, quello che tu vuoi insegnare. Se tu vivi solo per... negando te stesso, tu alla fine sei distrutto e loro hanno un'immagine squallida del tuo volontarismo. Intendiamoci, con questo non voglio dire il sacrificio di chi si dedica totalmente agli altri fino ad esaurirsi, voglio dire che la cosa deve essere vera per te prima di tutto e deve essere dentro la tua carne, altrimenti se tu le cose le fai solo per gli altri si sente il discorso appiccicaticcio, no? Tu vai dal prete, gli poni una domanda e lui ti fa il discorsino da manuale per te e dietro non si vede nulla di quello che è lui, non sono i santi questi. No, è chiaro, voglio dire, tutto il discorso della riparazione della giustizia e quindi della riparazione dell'offesa fatta a Dio in fondo, no? È tipico di tutta questa teologia medievale, soprattutto di San Tommaso, e a me sembra che sia anche un'eredità del diritto romano, no? L'avere capito la questione del peccato come rottura della giustizia ha molto della sensibilità del diritto romano, che aveva delle regole di giustizia, poi prima di tutto ancora Aristotele, ma aveva chiara, sembra oggi, è da un secolo che sembra che la giustizia l'abbiano scoperta i marxisti. No, c'è già fino dalla Genesi la questione della giustizia, che è la cosa centrale dentro il rapporto tra gli uomini e il rapporto con Dio, no?